Bene, mi dicono di dire chi l'ascolta poi in registrazione. Allora, siamo al settimo incontro, se no uno dice non capisce da che punto siamo arrivati della storia. Va bene. Bene, allora direi che possiamo alzarci in piedi. Preghiera ci introduce in questo momento. Chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore, di scoprire, non per il senso della novità, ma per andare a toccare la libertà che anche la parola di Dio ci dà, per rivedere la nostra vita, per rimotivarci anche nel cammino della nostra fede, e senza paura, senza timore, con molta fiducia. Ecco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della tua misteriosa presenza. Così, alleggeriti e persino liberati, camminiamo con te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Amen. Ok, ci sediamo. Ripetiamo che siamo al settimo incontro, così. Va bene, la cosa, insomma, una delle cose più importanti che abbiamo detto su questi tre versetti, perché sono veramente pochi, e stasera anche li chiudiamo per andare avanti, sapendo che poi, ecco, entreremo nel capitolo 3, quello che, insomma, forse più di tutti i capitoli dei primi libri dei primi capitoli della Genesi sono quelli che conosciamo, che crediamo di conoscere, perché ci sono stati raccontati tante volte e anche raffigurati. Allora, le cose che abbiamo detto la volta scorsa, poi andremo anche a riprenderne alcune, però siamo partiti intanto dalla traduzione, ecco, dicendoci che non è ben chiaro, cioè la traduzione che noi abbiamo in italiano è una possibile traduzione, ma non è l'unica. E abbiamo anche detto che, in quanto possibile traduzione, non è nemmeno la più corretta. Ecco, questo è il punto. Quindi siamo di fronte a un testo che ha dei punti di domanda, che però potrebbe starci che ci siano anche delle fatiche nella traduzione, solo che la cosa che non si capisce è come mai questi versetti sono diventati così importanti dentro il cammino della nostra fede. Ora, ci sono altri versetti nella Bibbia un pochino oscuri o di difficile traduzione, così come anche nei Vangeli, tutto sommato, ma come mai queste parole sono diventate così importanti, così in primo piano? Allora, riprendendo proprio la traduzione, abbiamo detto: e Adonai Elohim ordinò all'umano, intendo nel senso del genere umano, quindi vuol dire maschio e femmina, anche se poi viene, c'è la creazione della donna, da ogni albero del giardino mangiare mangerai. Questa forma ebraica è un rafforzativo, è un'espressione modale, cioè un modo per dare importanza, quindi possiamo tradurla: tu potrai mangiare di ogni albero del giardino, ma si può anche tradurre: tu dovrai mangiare, ma dell'albero del conoscere, ripeto, ma dell'albero, albero, il conoscere, sì, qui c'è il del, ma è sbagliato, dell'albero, il conoscere bene e male, non ne mangerai, poiché nel giorno in cui ne mangerai, morirai. Anche qui, potrai morire o dovrai morire, il certamente morirai non c'è, è messo in italiano per dire che è una costruzione che serve a dare forza. Quindi abbiamo detto che possiamo tradurre così: dell'albero del giardino tu dovrai mangiare e dovrai morire, oppure potremmo dire tu potrai mangiare, potrai morire. Vanno tutti i sensi, va bene? Quindi questa cosa qua, e quindi il problema di questo mangiare mangerai, morire morirai, e il problema dell'albero, del conoscere bene e male. Allora, ci siamo detti che due o tre sono le idee che forse l'autore sacro, gli autori sacri vogliono dirci, sapendo che questo racconto è nato in un contesto, cioè si è andato formando in un contesto di esilio babilonese, quindi in un contesto di sofferenza o comunque di lontananza. Due cose ci sono: intanto il dover godere, cioè tutto ciò che Dio ci ha dato, ce l'ha dato per noi, dovrai mangiare, potrai mangiare, cioè Dio ci ha messo di fronte una meraviglia. Ma ecco, dobbiamo accettare anche il limite. Il tutto è una parola che non è umana, non fa bene alla vita, non è una parola che offende Dio, ma offende noi. Quando tu vuoi tutto di una persona, morire, morirai. Quando tu vuoi tutto dalla vita, morire, morirai. Dobbiamo imparare ad accettare che c'è un limite, che ci sia un'imperfezione. Vabbè, eravamo arrivati più o meno un po' a questi discorsi, sapendo che anche il primo capitolo dice facciamo l'uomo, cioè l'uomo è sempre da fare, e non è vero che Dio vide che era cosa molto buona, non la dice dopo l'espressione sull'uomo, la dice alla fine, quando ha parlato anche dell'alimentazione dell'uomo, cioè alla fine di tutta la creazione. Perché? Perché l'uomo è ancora un essere in formazione, dobbiamo ancora diventare umani del tutto. Va bene, adesso riprendendoci torniamo sopra. Allora, la seconda considerazione che vi avevo detto l'anno scorso, la volta scorsa, che vi ho solo accennato, ecco, è questa: ci avete mai pensato che in questo racconto, in cui si crea prima l'umano, ma nel senso dell'uomo, e poi la donna, guardatelo anche graficamente, questo comandamento, cioè del non mangiare, viene messo nel mezzo di questi due avvenimenti, cioè prima c'è la creazione dell'uomo, poi c'è non è buono che l'uomo sia solo, no? E quindi tutta la questione della donna, ma il discorso dell'albero sta in mezzo alle due cose, cioè il divieto di mangiare, diciamolo così, è prima che arrivi la donna. Come mai? Perché non rendere consapevoli tutti e due di questo divieto, sia l'uomo che la donna? Come mai c'è prima la creazione dell'uomo, del maschio, e poi c'è il comandamento, e poi c'è la creazione di Eva? Come mai è messo nel mezzo? Sembrerebbe nel posto sbagliato. Cioè non è ancora totalmente formato l'uomo, non c'è ancora tutta l'umanità, e prima ancora di finire quest'opera mette lì questa regola. Ecco, forse questo posto dove è collocata questa regola, chiamiamola così, dove è messo questo comandamento, nasce proprio dal tipo di significato che vogliamo dare a queste parole che Dio suggerisce. Allora, perché è messo prima della creazione della donna? Ecco, forse la collocazione di questo posto sta a indicare che questa cosa qui, che sembra un comando di non mangiare di quell'albero lì, in realtà prepara ciò che viene dopo. E ci siamo anche detti che quel divieto lì, ma adesso insomma lo riprendiamo, noi lo leggiamo così. Lo abbiamo sempre letto così, cioè abbiamo dato una chiave interpretativa di questo tipo, che sicuramente ha la sua ragione, ha la sua ragione d'essere, ma forse ha anche un'altra chiave interpretativa. Non è così ostile come sembra. Vabbè, adesso ci torniamo un pochino sopra, va bene? Tanto per farvi vedere dove siamo nel capitolo 2, la questione dell'albero, tanto che l'avevamo saltata ancora prima di Natale, sta lì nel mezzo tra la creazione dell'uomo e la creazione della donna. Allora, queste parole di Dio le abbiamo sentite tante volte: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Questo potrai, possiamo provare a toglierlo. Tu mangerai di tutti gli alberi del giardino. perché c'è solo questo verbo mangiare al futuro, mangiare, mangerai, ma questo verbo al futuro potrebbe anche avere un aspetto modale, quindi potrebbe essere introdotto da un dovrai oppure un potrai, tutti e due vanno bene, però sentiamolo pulito, no? Tu mangerai di tutti gli alberi del giardino, questo è il comandamento che dà luce, mangerai tutto. È un Dio che mette a disposizione dell'umanità tutto. Pensate che cosa vuol dire, per esempio, le scoperte scientifiche, quando sono state interpretate come una sfida a Dio. Ancora sento raccontare la Torre di Babele con la storia che gli uomini hanno sfidato Dio. Sì, potrebbe starci, ma ci sono anche altre chiavi interpretative. Mi arrabbio perché sento preti anche intelligenti, quindi i miei colleghi, che dicono non di 120 anni, ma giovani o relativamente giovani, ancora con sta cosa che gli uomini volevano sfidare Dio costruendo una torre, che poi cosa vuol dire? È una nostra interpretazione, perché noi pensiamo che Dio è seduto sulle nuvole, quindi, e quindi quando abbiamo fatto i razzi che andavano sulla luna, oddio, Dio non c'è, lo hanno detto anche gli astronauti, Dio non c'è nell'universo. Che scoperta! Capito tutta questa cosa dove è venuta? Poi vabbè, adesso dico qualcosa un po' di improprio, ma come un comandamento, tu mangerai di tutto, dovrai mangiare di tutto. Cioè, pensate un po', anche la nostra formazione umana, sempre impostata sull'idea del sacrificio, del profilo basso, non si sa mai che cosa ti può succedere. Quindi tenere sempre uno stile basso, stai umile, accontentati. Invece la prima cosa che ci sta, se nasce da una scelta, ma non nel senso moralistico, la prima cosa che Dio dice appena l'uomo è venuto fuori, tu mangerai di tutto. Dovremmo sentirlo così, questo comandamento, perché questo è davvero il comandamento che ci ha dato Dio. Ecco, noi però facciamo male a chiamarlo comandamento, perché credo che sarebbe meglio dire un invito che ci ha fatto Dio, un invito. Tu mangerai di tutto, vivrai di tutto quello che può esserci intorno a te. È un invito più che un comandamento. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Anche qui questo devi, non è obbligatorio mettercelo, non c'è in ebraico. Ma dell'albero del conoscere bene e male non mangerai. Possiamo togliere questi aspetti modali, dovere, no? Cioè lasciare il verbo che parli. Credo però che ci sia anche del vero sul potrai mangiare. Tu potrai o non potrai. Cioè, è vero che ciascuno di noi, cioè l'uomo comunque, non potrà mangiare dell'albero del conoscere bene e male. Cioè tu non puoi far tuo quel frutto, anche se lo mangi, ci sarà sempre qualcosa che rimarrà al di fuori di te. E quindi ci sta anche, non potrai mangiare. Perché è vero che, no, ci sarà sempre qualcosa comunque fuori di te che non riuscirai mai a portare dentro di te, a dominarlo. E questo forse è il motivo perché sta proprio qui, prima della creazione della donna, come se Dio avesse voluto dire non sognarti neanche l'idea che la creatura che avrai di fronte, che può essere maschio e femmina a prescindere, tu possa mangiartela, nel senso tu possa farla tua del tutto. Non pensarlo neanche. E quindi forse è il motivo per cui sta qui, prima che arrivi l'altra, ma anche l'altro. Tu non puoi mai possedere l'altro del tutto. E quindi è vero che non puoi mangiare, è anche vero, ok? Quindi prima che arrivi la donna, prima che arrivi l'altro, più che la donna, tu non potrai, non riuscirai, anche se vuoi avere tutto, tu non riuscirai mai ad avere l'altro del tutto. E in questo senso ci sta. Quindi un avvertimento che Dio dà alla nostra vita. Ok? Siamo sempre lì, eh? Sono tutte variazioni sul tema. Ma vorrei dire altre due o tre cose a questo albero, riprendendo un pochino quello che abbiamo detto anche la volta scorsa. Il primo significato, e lo diciamo di nuovo, immediato, sembra proprio di leggerlo nelle parole, però è il significato più difficile, cioè il più improbabile dal punto di vista della traduzione. Cioè è quello che dice, che Dio dice all'uomo: non tocca a te decidere quello che è bene e quello che è male, te lo dovrò dire io. Cioè questo è il significato che è passato, adesso ma che c'è ancora probabilmente, io adesso non ho avuto tempo di andare a leggere il catechismo, anche quello nuovo, ma credo che ci sia questa cosa, no? Non tocca a te dire quello che è bene e quello che è male, lo decide Dio. Questo in genere è come viene inteso, no? Questo divieto di mangiare, cioè che l'uomo, dell'albero del conoscere bene e il male, cioè l'uomo non è l'origine. Non tocca all'uomo dire quel che è bene e quel che è male, questa è una prerogativa di Dio e l'uomo deve ascoltare quello che dice Dio, quello che è bene e quello che è male. Noi quando diciamo queste cose non è che riusciamo proprio a renderci conto di quello che stiamo dicendo, perché se fosse questo il senso, cioè se fosse che Dio decide, cioè tu non sai, decide Dio cosa è bene e cosa è male, allora significherebbe che l'uomo deve essere sempre un bambino, che deve ascoltare qualcuno che gli dice quello che è bene e quello che è male. Non toccare quella cosa, non fare... così si fa con i bambini, giustamente. Ma domanda, è questa l'idea che noi abbiamo di Dio? Che Dio sia una specie di super genitore, di super papà, di super mamma che coi bambini è là che dice no, sta attento là, capito? È un po' sta idea. Conoscere, il conoscere bene e male. Sapete che la parola conoscere nella Bibbia, questo lo sanno tutti perché è una cosa che attizza la mente, ha questo significato sessuale. In realtà la parola conoscere, il verbo conoscere nella Bibbia non è solo un fatto razionale, cioè lo capisco con la testa, ma è un fatto fisico, diremo un fatto esperienziale, cioè è qualcosa di cui fai esperienza. Quindi non tocca all'uomo fare esperienza, dire quello che è bene e quello che è male, ma in realtà forse il significato, ma sono possibili tutti questi significati, e non pensate che uno va bene e gli altri vanno male, ok? Teniamo sempre aperta la porta. Il significato che è più probabile sia che nel mondo ebraico c'è questa figura retorica degli opposti che c'è anche nei Vangeli. Alto e basso, cielo e terra, passeranno cielo e terra, le mie parole, bene e male, alfa e omega, primo e ultimo, notte e giorno, maschio e femmina, gli opposti. Ma dire gli opposti vuol dire dire il tutto quello che ci sta in mezzo tra un lato e l'altro. Anche quando dice la Bibbia Dio li creò maschio e femmina, allora gli altri orientamenti sessuali sono vietati? No, nel senso che non dice questo la Bibbia, dice tutto ciò che sta in mezzo tra il maschio e la femmina. È un modo ebraico di dire primo e ultimo, vuol dire non primo e ultimo, tutto il resto non esiste, tutto ciò che sta in mezzo tra il primo e l'ultimo, cielo e terra, tutta la creazione. Allora, se il significato potrebbe essere anche questo, quindi il bene e il male, vorrebbe dire il tutto. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male sta più a indicare l'albero del tutto. Tu non puoi tutto nella vita, ok? Tu non puoi tutto. non entra il tutto nelle nostre capacità, non entra il tutto nelle nostre possibilità. Ora, perché questa cosa è importante? Perché nei primi 11 capitoli del libro della Genesi ci vengono presentate tre esperienze che vengono chiamate in qualche modo i tre peccati fondamentali, cioè c'è questo del mangiare il frutto dell'albero, del conoscere bene e il male, c'è Caino e Abele, subito dopo, dopo il capitolo 3 e il capitolo 4, e la torre di Babele. Non è che questi tre peccati siano i primi tre peccati della storia. Non saprei neanche come dire, perché ad esempio, anche rispetto al racconto, la prima cosa che l'uomo fa in questo racconto che stiamo leggendo, la prima cosa che l'uomo fa, ce l'abbiamo in mente sto racconto, è un pezzo che ci stiamo sopra, è scritto che va a lavorare, che va a arare il campo, che costruisce una casa, apre un negozio. Qual è la prima cosa che fa l'uomo? Mangia. Attenti, la prima cosa nel racconto, la prima azione dell'uomo è il mangiare. Mangiare il frutto. Lo vedremo il capitolo 3, subito dopo. Ma nel nostro modo di pensare, invece, c'è, quindi mi capite, non c'è altro prima. C'è subito il mangiare, ma nel nostro modo di pensare c'è l'idea che aver mangiato questo frutto, la famosa mela, no? Che anche scherzosamente si dice, e uno poi quando diventa grande ci pensa, no? Mannaggia, ha mangiato sto frutto e è successo il disastro, cioè ha introdotto nel mondo la morte, il male, il peccato, ha rovinato tutta quanta la vita e noi siamo stati educati così. Per cui noi bestemmiamo il nome di Eva, no? Dare della maiala a Eva si può, non è una bestemmia. No? Perché lo si fa? Perché è stata lei. Ah beh, aspetta, non apro neanche questo file. Non apro neanche questo file, che appunto, che poi tutta la causa prima, guarda caso, è proprio una donna. Pensate tutto questo, cosa ha generato? Ma non dico forse a livello teologico, anche se anche lì, insomma. Per cui, allora, per rimediare il male di Eva, partorirai con dolore. No? E poi devi tirar sui figli. E poi devi fare tanti figli per rimediare, cioè cosa è nato da sta roba, cosa non è nato da sta roba. Ma in realtà la prima cosa che gli uomini hanno fatto subito è stata questa, mangiare. Ma anche guardando il racconto non c'è la narrazione di anni passati a fare altro, cioè non c'è mai stata un'epoca d'oro all'inizio. Il nostro inizio è questo. Però se voi andate a leggere anche certe riflessioni, certe preghiere, raccontano questa cosa, che all'inizio ce la godavamo con Dio. No! E in realtà no. No, perché se voi leggete tutto, da inizio alla fine, non c'è un tempo prima. La prima cosa che l'uomo ha fatto appena si rende conto di dov'è, di chi è, di cos'è, è mangiare. Dico l'uomo per dire l'umano, eh. Noi non abbiamo fatto niente fino a che non abbiamo mangiato. La prima cosa che abbiamo fatto è stata mangiare il frutto di quest'albero. Non è che i primi uomini avessero vissuto il giardino dell'Eden, passeggiando, andando a passeggio, guardando i fiori, contemplando gli animali. No! Questa è la narrazione che facciamo noi. Pittorica, catechistica, a volte quando raccontiamo, non è mai esistito nella storia un tempo d'oro. E questo mette in crisi, dice Don Carlo, cosa dici? Ma se noi torniamo al giardino dell'Eden, con tutto quello che ha portato, perché uno dice, ma allora, ma guarda te, se io che sono qua, che sono malato, sono in questa situazione per colpa di quei due, ma guarda, cioè, capito tutta sta roba, cosa ha pensato, cosa... Ma neanche nell'idea letteraria, se voi guardate la storia, l'abbiamo letta, è esistito un tempo in cui l'uomo se la godeva con Dio e se la godeva in modo perfetto, perché proprio la prima cosa che segna che l'uomo esiste è che mangia il frutto dell'albero proibito. Da lì inizia ad esistere. Fino allora l'uomo è dietro, se voi leggete il racconto, tu l'uomo non lo vedi, non si vede e non è neanche completo, perché gli manca ancora la seconda parte di noi, la donna. Quindi questo è molto importante, non lo vedi neanche definito nel racconto quest'uomo, manca ancora l'altra parte, e quando arriva l'altra parte la prima cosa che fanno è mangiare. Perché c'è in noi questa idea, perché si muore, perché Dio ci aveva creati per la vita, ma noi abbiamo peccato, i nostri progenitori hanno peccato, allora la morte è entrata nel mondo. Questa è un'espressione biblica, è vero. La morte è entrata nel mondo perché abbiamo peccato all'inizio. Romani 5, Paolo dice, quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte perché tutti hanno peccato. In questo ragionamento, Paolo, non è quello che intendiamo noi, a lui non gli interessa neanche questa cosa qua, è un'altra la prospettiva. Adesso non abbiamo il tempo di metterci là a discutere su questa cosa perché è un po' complessa, però non è questa l'interpretazione, cioè Paolo non si riferiva a questa cosa che pensiamo noi. In realtà questo non è, e bisogna dircelo questo, non è vero che le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre imperfezioni hanno introdotto nel mondo la morte, la malattia, le tragedie. Siccome sei cattivo, bambino, tu sei cattivo e con la tua cattiveria continuano le disgrazie del mondo. Senti che roba. Le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre imperfezioni non hanno introdotto nel mondo la morte, la malattia, le tragedie, i terremoti. Purtroppo tanti cristiani questa cosa ce l'hanno in testa, ma non è così, non è mai esistita questa epoca d'oro. È come il discorso della morte: ah, se Adamo ed Eva non peccavano noi vivevamo sempre, ma dove? E la pensione? Pensa che dramma. Pensa che dramma, che quando sei di fronte a una persona che è lì che ti dice: Signore, ma chissà che il Signore metto, io ricordo mia nonna, che il Signore mettoga presto, Signore segate smentegate me. Vivere per sempre. Poi ti immagini persone pesanti che non muoiono mai, ah, che è un problema, eh? Ci avete mai pensato? Che noi pensiamo sempre quelle buone, ma... Cioè, che c'è però, perché io a volte... Anche nelle preghiere liturgiche c'è questa idea anche della morte fisica, perché è un problema, ma che probabilmente questo racconto non risponde a questa domanda. La Bibbia ha infinite altre trattazioni sul tema della morte, ne parla, certo che ne parla, ma in tanti modi, in tanti luoghi, in modi diversi. Che differenza c'è tra la minaccia e la predizione, no? Se non lavori tutto il giorno e non finisci il lavoro, ti licenzio. Oppure, se tocchi questo filo con la corrente, muori. Questo ti licenzio e questo muori sono profondamente diversi. Se mangi questo frutto, morire morirai, certamente morirai. Questa morte non è una punizione che viene data, ma è una conseguenza di un agire. Ma bisogna stare attenti, per qual è la morte di cui si parla? Perché la morte di cui si parla non è la morte fisica. Pensate un po' l'idea che abbiamo noi di Dio. Ad esempio nella prima lettura, cioè nel primo racconto della creazione, si diceva di questo brano, cioè che tocca a Dio dire quello che è bene e quello che è male. No, questa è un'interpretazione che facciamo noi. L'uomo deve solo obbedire, quindi il peccato sarebbe aver rotto questa regola. Però se davvero pensiamo così, proviamo a considerarla, applicarla dalla parte di un genitore, no? Che qua ci capiamo meglio, che non fa crescere il figlio, che non lo rende capace della propria libertà, e dall'altra consideriamo il figlio, che non ha davanti a sé la meta della libertà, ma ha davanti a sé la meta della sottomissione per tutta la vita. Tu dici, poveraccio, povero cane, un figlio che vive così, sottomesso. E purtroppo, purtroppo a volte ci sono delle situazioni così, ci sono. Allora, guardate, c'è questo rabbino americano che si chiama Lawrence Kushner. Ha scritto un libro che si chiama Con gli occhi della mente, che è questo, non so però se è ancora in commercio. Questo è un rabbino, è un ebreo. Vi leggo, vale la pena di leggerlo. È forte, è un pochino forte, ma ve lo leggo. Se Dio non voleva che Adamo ed Eva mangiassero il frutto dell'albero che stava in mezzo al giardino, perché metterlo proprio lì, al centro del giardino, dove Adamo ed Eva avrebbero potuto raggiungerlo? Perché Dio non ha semplicemente nascosto quel frutto da qualche altra parte, nel folto della foresta, noi diremo, in una stella, in un altro pianeta? E poi, cos'è che mi lascia altrettanto perplesso? Dopo aver piantato l'albero esattamente lì, in mezzo al giardino, perché Dio ha detto esplicitamente ad Adamo ed Eva di stare attenti a non mangiare quel frutto? Come sarebbe stato diverso il mondo se il frutto proibito si fosse trovato su un qualunque albero nascosto nelle profondità di un giardino primordiale? Molto probabilmente non lo avremmo mai trovato e vivremmo tutti un'infanzia senza fine. C'è una tradizione rabbinica che racconta come Dio avesse creato e distrutto prima di questo altri mondi. A ognuno di questi mondi si presume mancava qualche particolare di vitale importanza. Non possiamo escludere che Dio abbia cercato di creare un mondo senza l'albero tentatore, piantato esattamente in mezzo al giardino. O forse c'è stato un mondo precedente nel quale Dio si era dimenticato di proibire agli esseri umani di mangiare il frutto. Forse Dio si rendeva conto che Adamo ed Eva non erano abbastanza intelligenti per capire da soli come si fa a peccare. Dopo universi di infantile obbedienza, erano rimasti noiosamente, prevedibilmente e incorreggibilmente bambini. Sì, papà, sì. Mamma, come volete. Così non funzionerà mai, pensò Dio. È meglio che conoscano qualche peccato, una separazione e qualche senso di colpa, ma che alla fine diventino esseri umani autonomi piuttosto che rimanere insulsi bambinoni presuntuosi. Ma io non posso proprio renderli autonomi, dice Dio. Se lo facessi, la loro autonomia, la loro personalità, la loro indipendenza sarebbero una forzatura. Devono guadagnarsele da soli, devono volerle tanto intensamente da pagare il prezzo. Potranno fare figli, ma per prima cosa devono conquistarsi la loro autonomia. Ho il sospetto, dice l'autore, che per questo motivo, cioè per disperazione, Dio abbia fatto ricorso a una disposizione che doveva essere poi conosciuta come la cacciata del giardino di Eden. Mangiare il primo frutto non è stato un peccato, ma un passaggio nel necessario e prestabilito per arrivare alla maturità umana. Abbiamo letto male la storia. Dio non era arrabbiato, ma fu felice della nostra disobbedienza. Quello che Adamo ed Eva commisero nel giardino di Eden non era peccato, era ciò che doveva succedere. Infatti, da allora è successo in ogni generazione. I figli disobbediscono ai loro genitori e così facendo completano la propria creazione. Siamo diventati grandi così. Adamo ed Eva, perché voglio vedere uno di voi che sia cresciuto sempre obbedendo ai genitori. È un mentecato? È un sottosviluppato? Si direbbe è un castrato? Ok? Guai! Vabbè. Adamo ed Eva non sono stati ingannati dal serpente, ma da Dio. sono stati amorevolmente indotti a commettere il primo atto di disobbedienza, il solo che avrebbe potuto assicurare loro la separazione da Dio, una propria individualità e l'espulsione dal giardino dell'infanzia. Il trauma della separazione dai genitori è il prezzo dell'autonomia, del diventare individui. Al centro di ogni anima si trova una profonda sofferenza. Non siamo colpevoli a causa del peccato di Adamo ed Eva, come dice la dottrina cristiana sul peccato originale, e nemmeno siamo colpevoli al pari di Adamo ed Eva, come è detto nella dottrina ebraica. Per il nostro bene siamo stati indotti a lasciare la casa dei nostri genitori, a separarci da Dio. Uscire non è peccato, colpa e neppure disobbedienza. È il prezzo da pagare per diventare un adulto autonomo. È interessante, non è la Bibbia, non è il magistero del Papa, ma è interessante questa riflessione di un ebreo, che è poi la riflessione che facciamo noi, no? Cioè, quando è che il bambino cresce? Quando disobbedisce. No, tu devi fare l'ingegnere. No, io voglio fare il medico. No, tu devi fare l'ingegnere, tu hai la testa da ingegnere. No, io voglio fare il medico. Sei medico? Hai fatto bene. Se avessi ascoltato i genitori, no? Chi lo sa, no? Chi lo sa? Ecco, cioè, dovremmo recuperare, questo racconto un po' lo dice, proprio l'idea del parto, l'idea del nascere, dell'uscire fuori. Noi lo abbiamo caricato di questo senso di colpa e pensiamo che con la caduta il mondo è finito, ma in realtà è da lì che è partito il mondo, è da lì che è partita la vita. Guardate che questa è una chiave interpretativa anche degli altri episodi, almeno della Torre di Babele, che noi leggiamo sempre in quella chiave lì di sta sfida a Dio, ma che forse c'è dell'altro. È da lì che è partita la vita. E guardate, su questo fatto c'è solo la separazione che taglia il legame con la propria madre, che poi è un tema che ricorre su tutta la Bibbia, soprattutto nella prima parte della Bibbia, perché l'altro momento fondamentale della storia biblica è la storia di Abramo, capitolo 12 della Genesi, quindi subito dopo i racconti iniziali del mondo, quando Dio parla ad Abramo e gli chiede proprio di staccarsi. Pensate, chiede di vivere quello che Adamo ed Eva hanno vissuto nel giardino. Vattene di qua. Solo che noi, quando lo leggiamo nel giardino dell'Eden, ci sembra la rovina di tutto, perché per noi sono iniziati i problemi, perché se stavamo dentro nel giardino non lavoravamo, non sudavamo, non c'era sofferenza, non ci ammalavamo, non... c'è questa idea qua. Ma la storia di Abramo inizia così. Abramo nella Bibbia, chi è Abramo? Qua vi ho messo i fratelli. Nella Bibbia in genere Dio non guarda mai il primogenito, guarda sempre l'ultimo genito, ma in realtà non è proprio neanche dire esatto così che Dio guarda l'ultimo. Dio guarda il più debole e il più fragile. Allora, Abramo era il primo dei tre figli, il fratello di Abramo si chiamava Nacor, e dopo c'era Aram. Aram muore e aveva dei figli, 12 figli. Scusate, Nacor è sposato con Milca, che poi è sua nipote, lo lasciamo lì, vabbè, sennò complichiamo le cose, e ha 12 figli, 8 dalla moglie, 4 dalla concubina, perché poi bisogna dirle, perché poi queste cose non le puoi dire in chiesa, perché la gente si scandalizza, come, la concubina, ah, ma allora, vabbè, diciamole, bisogna pur dirle, no? Vabbè, non è magari il senso che intendiamo noi, però era così, come oggi in certe culture, chi ha più mogli, insomma, vabbè. Aram è l'altro fratello di Abramo, che ha tre figli, Lot, Milca, che poi diventa la moglie del fratello, vabbè, e Isca. Aram muore, questo fratello muore. Abramo è sposato ma non ha figli. E quando a un certo punto il vecchio padre, Terach, decide di fare un viaggio, di ritornare verso probabilmente quello che erano le terre da cui era nata la propria famiglia, forse perché la morte del figlio Aram lo ha devastato, e forse nel luogo in cui si trova non si trova più bene, quindi decide di tornare, di lasciare la città di Ur, Baghdad, e di salire fino su in Turchia, Karlan, in Turchia. voleva andare nella terra di Cana. Partono, ma Nacor, che è già morto, non parte, e non parte neanche Aram, che ha già la sua vita, la sua famiglia. Chi non aveva fatto nulla, chi era rimasto ancora attaccato alle braghe del padre, perché la madre già non c'era più, è Abramo. Allora Dio dice ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Abbandona la tua parentela, abbandona la casa di tuo padre. Se ti staccherai dalla casa di tuo padre, se ti staccherai dalla tua parentela, diventerai una benedizione. Andarsene non è un peccato, è un'occasione di vita. Ed è la stessa cosa per Adamo ed Eva: si dovevano staccare, perché se non si staccano, se rimangono appiccicati al loro genitore, forse anche Dio, non cambia mai questo rapporto. E com'è che deve cambiare questo rapporto col padre? Deve diventare altro. Cioè, quando tu, figlio, ti prendi cura del genitore, quando il rapporto diventa alla pari, se hai la possibilità di diventare amico dei tuoi genitori, a volte sì, non c'è niente di più bello. Quindi non è un racconto di un peccato. Tra l'altro, questa parola peccato l'avete sentita nominare finora nel testo? Non c'è. Qui non c'è neanche nel capitolo 3 la parola peccato. Compare tradotta peccato, ma bisognerebbe poi vedere il testo originale, nel racconto di Caino Abele, capitolo 4, ma non c'è qui. Capitolo 2 non c'è, capitolo 3 non c'è. C'è il titoletto delle Bibbie: il peccato originale. Capitolo 3, c'è il titolo delle Bibbie, ma il titolo delle Bibbie lo hanno messo gli editori, le Pauline, l'LDC, il Vate la Pesca. Sono andato a vedere 3-4 Bibbie, che titolo mettono? La caduta, l'uscita dall'Eden. Cioè, tu vedi, poi se vai indietro trovi anche il peccato originale. Gliel'abbiamo messo noi, non c'è. Non esiste la parola peccato, non viene mai detto. Ma quando Dio torna, dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato, lo vedremo, no? Ma conosciamo un po'. Arriva Dio e dice: Adamo, dove sei? Adamo ed Eva si erano nascosti, no? Non perché hanno disobbedito e quindi hanno paura della rabbia di Dio. No, Adamo ed Eva non avevano paura della rabbia di Dio. Avevano vergogna perché erano nudi. Ma questo è qualcosa che noi facciamo fatica a capire. Lasciamola lì questa fatica, non cerchiamo di risolverla subito. Non avevano il senso, la ritroveremo, non avevano il senso di colpa, detto brutalmente. La Bibbia non parla di senso di colpa. Avevano vergogna perché erano nudi. Non c'è il senso di colpa per aver disobbedito a Dio. Quindi io credo che ci sono tanti elementi nell'ascolto che possono far leggere davvero questo modo come un nodo dove l'uomo è nato, dove ha cominciato a essere se stesso. E pensate anche all'immagine finale di questo racconto, no, del capitolo 3, quando vengono cacciati dall'Eden, no? Ce l'abbiamo in mente, no? Che poi mette i serafini, gli angeli a custodia dell'Eden, eccetera, eccetera. Quando vengono cacciati da quel giardino. E come questi genitori, quando il figlio va via, no? Va fuori di casa, perché l'altra immagine ci dà giusto, che un po' giustifica questa lettura che sto facendo, è che Dio si mette con le sue mani a cucirgli i vestiti, perché erano nudi e provavano vergogna. Questo dice la Bibbia, che Dio fece dei vestiti ad Adamo ed Eva. Quindi, dov'è la rabbia di Dio? Dov'è la rabbia di Dio? Se Dio gli fa dei vestiti. La rabbia di Dio non esiste, ce l'abbiamo messa noi. Non c'è. Non c'è. Ce l'abbiamo messa noi. perché ci serviva, no? Per parlare del peccato. Il peccato c'è, lo vedremo, ma c'è in altri racconti, c'è in altri racconti. Pensate, anche la parola peccato, proprio come la intendiamo noi in italiano, compare più avanti, molto più avanti. Trovo molto bella quest'altra lettura, no, che stiamo facendo, è un po' diversa quella che abbiamo anche già fatto, cioè che puoi mangiare di tutti gli alberi, ma accetta un limite, accetta di essere imperfetto. Ma diamo un po' di concretezza a questa espressione, perché accettare questo limite, accettare il non tutto, accettare l'imperfezione, vuol dire che quando nella tua vita manifesti questa imperfezione, non ci devi stare male. Quando ti accorgi che una cosa non viene come tu l'avresti voluto, non ci stare male, continua ad essere l'amico di te stesso. Guardate che tante nostre confessioni sono a questo livello qua. Mi dispiace perché mi sono arrabbiato. Cioè, perché è venuta fuori la mia imperfezione. Mi arrabbio, mi girano i 5 minuti, spaccaria tutto. Che figura. E poi ci ho detto anche le parolacce, magari anche le bestemmie, che figura. Di fronte alla mia imperfezione ci rimango male. Sì, d'accordo che questa imperfezione ha ferito un'altra persona, no? Che mai sarà questo forse il punto. Ma tante volte, provate ad ascoltarvi quando facciamo anche questi esami di coscienza, è una delusione di noi stessi. Cioè ci siamo noi al centro, siamo delusi di noi stessi, siamo delusi della nostra imperfezione, ci vergogniamo di essere nudi, ci vergogniamo di essere fragili, sostanzialmente gira là. Quando ti accorgi che una cosa non viene come tu avresti voluto, continua ad essere l'amico di te stesso. Perché se siamo d'accordo che l'uomo deve accettare la propria imperfezione, ma quando poi è imperfetto, tutti a cominciare da se stessi glielo critichiamo, e allora che gioco è? Quando ti accorgi che uno è stato imperfetto, che le cose non sono andate come sarebbe stato bene, che sono andate male, e ci stai male. La libertà di stare male senza dover giudicare la nostra vita e di non sentirsi delle schifezze, perché poi noi giudichiamo la nostra vita: non sono una buona mamma, non sono buon papà, non sono un buon prete. La libertà di poter star male senza regalarsi alla morte, cioè senza annullarsi. Noi invece, quando tocchiamo con mano la nostra imperfezione, abbiamo delle unghie, abbiamo una parola che taglia, che fredda, perché un po' la vita è sempre stata così. E quindi nel giardino di Eden ci sono dei bambinoni nel giardino di Eden, non c'è niente. I figli arriveranno dopo. Quando arrivano i figli? Dopo il peccato. Sentite che uso ancora la terminologia, ma per capire, quando arrivano i figli? Dopo il peccato, non qui, sono ancora dei bambinoni. I figli arrivano dopo, i quali figli avranno anche dei problemi, perché insomma non tutti i figli sono. E poi si vede l'umanità, per cui si vede Eva che stravede per Caino, e quando nasce Caino, altro che festa di compleanno, con sala da 120 invitati, torta a più piani, è il prisa, mio figlio fa 1 anno. Porca miseria, quando ne farà 10, cosa facciamo? Disboschiamo a Groenlandia? Non so, capito? Eva è così, stravede così tanto che forse c'è anche un rapporto morboso. Orice, Caino, perché ho ricevuto un uomo da Dio. Ma quell'uomo lì è lo stesso termine che si usa per indicare marito. Quel figlio lì è più di un figlio, è un compagno. Perché è così la nostra natura. Ci sono delle fragilità, non dobbiamo scandalizzarci. E invece quando nasce Abele, niente festina di compleanno, neanche il fiocco davanti a casa. L'altro giorno andando a fare il campo dagli scout, c'è una casa, un fioccone enorme, rosa, ho detto, madonna, ho detto chi è nato qui? Vabbè, nasce Abele, nessuno dice niente. E c'ha un nome da sfigato, perché Abele vuol dire soffio, inconsistente, nebbia che sparisce quando arriva il sole. Va bene, visto che abbiamo 5 minuti, proviamo a vi dico 3-4 cose generali, va bene? Entriamo nel capitolo 3, le dico cose generali. Serve sentirsele dire, tanto per farsi un'idea. Poi pian pianino le riprenderemo negli incontri seguenti. Inizieremo proprio parlando di questo Nakash, serpente, il più astuto. E se astuto non fosse astuto, astuta ha un'altra traduzione che è un po' diversa. E chi è questo Nakash? Chi è questo serpente? Noi abbiamo la risposta giusta. Abbiamo tutte le statue con la Madonnina, col piedino, col serpentino che schiaccia il serpente. Satana. No, cioè, chi ha scritto forse non voleva dirci questo. Questo non vuol dire che Satana non esiste. No, no, non sto dicendo. Però stiamo al racconto. Chi è questo serpente? Ecco, quindi vi dico delle cose generali, va bene? Ho questi 5 minuti, poi chiudiamo. Perché non voglio andare troppo avanti, perché secondo me le cose dette anche stasera vanno un po' digerite, no? Perché uno dice, oddio, cosa abbiamo sentito? Allora, per tranquillizzarvi vi dico che sì, è una lettura diversa, che un po' scombina tutto l'ordine delle cose, ma e adesso vi spiego perché una lettura diversa, perché ci sono perlomeno 5 grandi equivoci che vanno rimossi per poter dare inizio a un'interpretazione corretta della scrittura riguardo a questi capitoli qua, in modo particolare il secondo e il terzo capitolo. Questo è stato a lungo ritenuto un testo chiave della Bibbia, il capitolo 3, un testo che è la premessa di tutto ciò che seguiva. Cioè, siccome c'è stato il peccato originale, poi è stato un casino. Ecco, non è così. In realtà è un testo estremamente marginale. In tutto l'Antico Testamento non si rivengono riferimenti espliciti a questo testo. Cioè, non viene mai più citato. Guardate che è tanta roba. Cioè, sta roba qua, in tutta la Bibbia, non viene più citato. Morto. Sepolto. Forse Ezechiele 28 ne parla, allude, forse. Perfino Paolo non fa particolarmente riferimento a questo testo. La Bibbia non subisce di certo la tirannia di questo testo. Il ruolo di questo testo è limitato. L'interpretazione di Paolo non è priva di importanza, ma va vista nel suo contesto. Seconda premessa. Questo testo viene solitamente interpretato, soprattutto il capitolo 3, questo qua, come il racconto della caduta. Anche la Bibbia, una delle Bibbie di Gerusalemme, ha la caduta. Nulla potrebbe essere più lontano dal testo stesso. Questo è un racconto che va accostato a molti altri racconti dell'Antico Testamento. Nel complesso, l'Antico Testamento non parte dal presupposto di questa caduta. È molto più probabile, se proprio si volesse trovare nell'Antico Testamento una visione pessimistica dell'uomo, cioè l'uomo che è peccatore fin dalla nascita, la dovremmo cercare nei libri di Giosuè, di Geremia e di Ezechiele, non qui, quindi libri di profeti che vengono molto e molto dopo. 3. Spesso questo testo viene interpretato come una spiegazione di come il male è entrato nel mondo. C'è il male, c'è il peccato, guarda qua, il frutto, la mela, Adamo ed Eva, eccetera. Ma l'Antico Testamento non mostra mai interesse per questioni così astratte. In realtà questo racconto non fornisce alcuna spiegazione sul male. Nulla fa presagire che il serpente sia l'incarnazione del principio del male. L'Antico Testamento non c'è scritto: il serpente disse, tra parentesi, il demonio, chiusa parentesi. No, ce l'abbiamo messo noi questa etichetta, non è scritto. L'Antico Testamento è, come sempre, più esistenziale. Non mostra interessi per le origini, ma per le risposte efficaci, concrete. La Bibbia non formula risposte teoretiche sull'origine del male, ma interpreta la realtà, parte da ciò che è reale. Allo stesso modo, questo brano viene spesso interpretato come un racconto sull'origine della morte nel mondo. Questa ipotesi si basa a sua volta su un collegamento meccanicistico tra peccato e morte, ma di nuovo, tanto Adamo ed Eva non muoiono, mangiano ma non muoiono. Ma allora dice: no, ma non è la morte fisica, la morte spirituale. Sì, ho capito, però poi ogni volta che parliamo della morte tiriamo fuori questa storia qua, che a causa del peccato l'uomo muore. Muore fisicamente perché è umano. La morte interiore o la seconda morte, quello che dice San Francesco, è un'altra cosa. Ma di nuovo la Bibbia non è solita speculare su questo genere di argomenti. Propone un'ampia serie di risposte al problema della morte. La Bibbia propone un'ampia serie di risposte, per lo più partendo dal presupposto che mentre alcune forme di morte possono essere anche una sorta di punizione, la morte in sé e per sé fa parte della vita umana, così come Dio l'ha preordinata per l'umanità. Si noti per di più che nessuno muore in questo testo. Questa non è una riflessione sulla morte, ma sulla vita tormentata, presa dall'angoscia. E questo è il problema più presente di quello della morte, sia nel nostro contesto del mondo di oggi che in quello in cui il testo risale, cioè il problema dell'angoscia, di una vita difficile, delle fatiche. Quinta e ultima precisazione: la tradizione popolare, quando affronta la caduta di Adamo ed Eva e tutto l'armamentario, mela e serpente, è la tradizione popolare, adesso un po' meno, ma una volta c'è, è propensa a individuare come fulcro di questo testo la questione della sessualità e del male che ne deriva. È possibile che nella preistoria di questo testo il serpente derivi da un simbolo fallico e che la conoscenza del bene e del male alluda alla conoscenza sessuale? Ed è vero che viene anche menzionata la nudità, ma a rinvenire in questo testo un'attenzione specifica per la sessualità o una connessione tra sesso e peccato è essere infedeli al racconto. Nella misura in cui il testo riflette sul rapporto tra i sessi, il suo interesse non è sulla sessualità, quando parla dei due sessi, ma sulle dinamiche di potere, di controllo, di autonomia, non sulla sessualità, ma sul fatto che tu puoi aver potere sull'altro, puoi dominare l'altro, puoi sottometterlo. Su questo parla, non sul discorso della sessualità in sé, per dire. Quindi discorso un pochino più ampio, va bene? Avevo questi 5 minuti, vi ho anticipato questa cosa. Con questo ci prepareremo, non la settimana prossima che inizia la Quaresima, martedì prossimo è l'ultimo carnevale, mercoledì le ceneri iniziamo la Quaresima, un tempo di grazia, e ci rivedremo la settimana successiva, vabbè, ce l'avete sul foglietto, il 12-13, non so cos'è, di marzo. E faremo intanto due incontri di sicuro, in cui entreremo nel capitolo 3, quindi il serpente, il dialogo tra la donna e il serpente, che è forse la cosa più geniale, perché quello che il serpente dice è quello che noi abbiamo in testa. è esattamente quello che noi abbiamo in testa, è esattamente quello che noi pensiamo di Dio. Ecco perché Gesù, quando si presenta, parla di un cambiamento di mentalità, perché la catechesi del serpente, che dovremmo capire chi è questo serpente, ci è entrata in testa, ci ha convinto. Va bene, questo è quello. Allora, guardate, se avete coraggio, voglia, entusiasmo di mettervi un pochino anche in discussione senza dover perdere la fede, noi ci rivediamo dopo le ceneri e affronteremo il capitolo 3, insomma diremo un po' di cosette che ci aiutino a comprendere come questa falsa immagine di Dio ci ha proprio convinto e di come noi leggiamo la nostra storia dalla parte sbagliata. Comunque, sostanzialmente è questo. E così facciamo pace anche con tutta una serie di cose che magari abbiamo vissuto nella vita, sensi di colpa, cose che sentiamo dentro di noi. Io penso che sia molto bello, molto interessante. Comunque, ecco, quindi non ci vediamo la settimana prossima, ci vediamo quell'altra. Adesso ci alziamo in piedi, chiudiamo con la preghiera che abbiamo fatto anche la volta scorsa, mi sembra utile anche oggi, visto che siamo stati sempre un po' sul tema dell'albero, va bene? E assieme a questa preghiera, anche sempre un ricordo forte, importante, anche per la salute di Papa Francesco. Insieme allora preghiamo. Calmo è l'albero che si erge, calmo è il fiore che muore, calma l'erba che spunta. Il marcire della terra non conosce vendetta, vive con il sogno di un giorno, ancora un giorno. La natura geme, non è ribelle a se stessa, e mentre non può desiderare nient'altro che la vita, accetta la morte. Ogni nostro trasformarci in humus è una scelta d'amore. Incontro il Cristo, giardiniere, che custodisce e coltiva, che veste i gigli dei campi per tutti gli svestiti cacciati dall'Ede, e ogni piccolo germoglio dà un nome. Maria, come i pistilli del fiore che attendono il polline, profuma e resisti. Non fermare il Maestro, trattieni nelle mani solo la fiducia. La primavera è ormai qui. Questa preghiera mi ha fatto venire in mente una cosa, magari la diremo ancora meglio. Tutto il racconto di Giovanni del mattino di Pasqua ha sullo sfondo anche questo racconto qua, va bene? Quindi sullo sfondo c'è qualcosa. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi accompagni Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte e a presto.